se ci avevi visto pixel, se stavi visto cosa che cozzava nel muro, dicevi vabbè sti cazzo, certo. Più ci avviciniamo al reale, più tendiamo a vederle forse ste robe.
È vero.
Oltre i bar plastici, tipo gente in T-pose, crash, problemi di frame rate e così via. Che è chiaro, perché comunque, ci torniamo al discorso di prima, sono diventati oggetti sempre più complessi.
Eccoci qui, stai per entrare nel mondo di Coordinate Podcast, un universo in cui si parla di videogiochi e di tutto ciò che gli gira intorno. Ogni puntata vuole raccontarti una storia o approfondire uno specifico argomento legato al nostro passatempo preferito. Ogni chiacchierata vuole essere uno spunto costruttivo per scoprire un nuovo punto di vista, delle nuove coordinate che ci porteranno ad esplorare nuovi mondi. Ti invito a seguirmi sui social come Luca Qualunque e come Coordinate Podcast. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e lascia un follow su Spotify o sulla piattaforma dal quale stai ascoltando questo episodio. Ora, non resta che metterci comodi e goderci il viaggio.
Benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Coordinate. Ci siamo, oggi inizia ufficialmente la terza stagione del podcast e partiamo già con una puntata che secondo me è bella complicata. L'intento di oggi è un po' quello di capire in quale situazione si trova il mercato videoludico e analizzare un po' quelli che possono essere i problemi che stiamo riscontrando, quantomeno come consumatori al momento, e prevedere un po' qual è la direzione futura più probabile. Ora, per sbrogliare questa matassa non sono da solo, come dicono in certi film ho dovuto radunare gli uomini migliori, in questo caso l'uomo migliore. Diamo il benvenuto a Lorenzo Fantoni, ancora una volta ospite qui.
Buongiorno, buonasera, dipende quando ci ascolterete.
Chiaro. Come stai? Tutto bene?
No, tutto bene. Il momento è bello pregno di cose da fare, Luca si sta avvicinando con tutte le sue cose e arriviamo da un periodo bello intenso per i videogiochi, perché abbiamo avuto un sacco di uscite, quindi tante cose da dire e tante ancora da dire, secondo me.
Sì, assolutamente. Guarda, io come primissima cosa voglio focalizzarmi con una mia riflessione, un po' uno sguardo che mi ha portato a fare delle considerazioni di quest'ultimo anno, ma ci metto anche gli ultimi due, se vogliamo. Io ho notato un po' che quando arriviamo alla release di un gioco è un po' un lancio di moneta, cioè al 50% andrà bene, quindi abbiamo effettivamente il nostro gioco, magari non incredibile, non il gioco della vita, però tendenzialmente siamo lì al day one a goderci una nuova storia, una nuova esperienza. Poi però c'è l'altro 50%, che è quello un po' più oscuro, dove ci sono i giochi meno riusciti, perché per carità non richiedo neanche, non ha questa pretesa che tutti i giochi siano bellissimi, ci sta che un gioco non vada come sperato, però purtroppo in una percentuale sempre maggiore ci sono tante uscite sostanzialmente rotte o comunque non ottimizzate che escono e sembrano un po' quasi uno scam verso chi le compra, cioè un gioco che non funziona o ancora peggio, secondo me, non rispetta totalmente le promesse che sono state fatte dal marketing pre-lancio.
Sì.
Quindi ti pongo subito una domanda, una dinamica. Perché c'è questa corsa alla release a tutti i costi? Che il gioco sia pronto o no, bisogna farlo uscire. Metto le mani avanti e poi mi taccio. So che probabilmente mi citerai la questione economica, giustamente, che ci può essere una problematica a far durare di più lo sviluppo, però io ti dico, ci sta, ma ne vale la pena? Nel senso, con tutta l'esperienza fatta,
credo che sia un discorso che appunto un bilancio che costi-benefici che gli studi fanno una volta uscito. Ormai, se vogliamo, un po' il pubblico si è abituato, no? Ad avere i giochi un po' rotti che poi vengono aggiustati in corsa.
Sì, certo.
Penso soprattutto al pubblico PC, che storicamente sa che tanto arriverà la patch day one e così via. È importante per gli studi a un certo punto chiudere la fase di sviluppo e passare appunto a quella di patch, perché banalmente è proprio una questione di organizzazione del lavoro. Il problema, certo, è che spesso dice, ma perché uscire con un gioco che palesemente è rotto? Perché non uscire? Probabilmente è peggio per una questione proprio di perdita di denaro. e perché molti sperano magari appunto di poterla aggiustare in un secondo momento, magari anche un ci sono alcuni casi in cui lanci zoppi sono stati migliorati, certo, da giochi poi ripresi, può capitare soprattutto su alcuni, certo devi essere veloce perché non ti puoi permettere di dire esco con un gioco da migliorare e dopo sei mesi ancora sono lì, devi essere veloce. E poi ci sono alcune situazioni in cui per esempio non ti puoi permettere di non uscire o devi forzare a tutti i costi l'uscita in quell'anno fiscale, in quel momento fiscale, per esempio per problemi anche di quotazione di borsa, che è una roba che spesso vengono ignorate, però ci sono alcune, tipo il caso di Cyberpunk è esemplare, certo, questo, cioè nel senso a una certa dovevano uscire perché continuare a aspettare, cosa che sarebbe ovviamente servita, diventava un problema perché sarebbero crollate le azioni, quindi è un problema anche proprio di aziende che diventano sempre più sofisticate e quindi sempre più quotate anche in borsa, quindi c'è tutto un discorso economico, anche di avidità se vogliamo, perché non neghiamo, c'è anche un discorso di avidità se vogliamo in tutto questo. E quindi niente, le aziende vogliono continuare a fare così e il problema è che molti giochi AAA, ora si parla anche di AAA, sono diventati ormai dei prodotti in cui devi riversare tanto di quel tempo, tanti di quei soldi, tanta di quella cura, per cui dicevi tra 50 e 50, di sicuro è molto difficile riuscire a rientrare. Se fai il tonfo, ci sta anche che chiuda lo studio, serenamente, anche studi storici. Quest'anno è stato un anno molto strano, perché da una parte, se guardiamo le release, ma le uscite, non ci possiamo lamentare,
assolutamente no,
un anno spettacolare, anni così carichi, veramente ne ho visti pochi, come tutto il compresso della pandemia si fosse liberato. Quest'anno abbiamo avuto, è difficilissimo anche dire qual è il gioco dell'anno, abbiamo un sacco di bella roba, un sacco di begli indie, abbiamo per tante categorie, poi perché hai Baldur's Gate, hai Zelda, hai per esempio anche un altro gioco di Armored Core, se vuoi altre roba più action, cioè comunque ti è uscito uno Spider-Man 2 che è piaciuto un sacco, uscirà un Mario nuovo, cioè e più tanti indie belli, cioè veramente c'è tanta roba, un altro Assassin's Creed, non mi è piaciuto molto, però un altro Assassin's Creed, cioè veramente tanta roba quest'anno, Starfield, stavo dimenticandomi,
Cyberpunk il DLC
che di fatto ha ridato vita a tutto il gioco, cioè veramente c'è tanta roba. Però allo stesso tempo è stato un anno in cui hanno chiuso tanti studi, tantissimi licenziamenti, tante, anche studi storici hanno chiuso, tipo Volition. Quest'anno è iniziato, se mi ricordo bene, perché fatico un po' ora con i tempi, con Stadia, che ha definitivamente chiuso i battenti, o sbaglio?
Penso di sì, o era alla fine dell'anno, ma secondo me era quest'anno.
Era l'inizio di quest'anno, a gennaio Stadia ha chiuso i battenti, per carità, era morto e camminava. Però comunque ti rappresenta una roba che sembrava dovesse rivoluzionare il settore. Cavolo, Google, ottime tecnologie, sono riusciti a fare un buco nell'acqua. E quindi comunque abbiamo avuto tanti giochi annunciati e usciti male, anche tanti giochi che sembrava dovesse essere buoni finiti malissimo.
Sì.
C'è secondo
tipo
me
Redfall,
anche altro, non mi viene in mente, alcuni figurati neanche mi vengono in mente, sembrava dovessero essere chissà che. Non mi ricordo quello magico, quella ragazza con i bracciali, però non mi viene in mente il nome.
Immortals.
Vabbè, comunque quello. Okay. Un sacco di altri giochi sono finiti male. Come
sì,
si chiamava?
Sì, è vero.
Jenas. Tipo, per esempio, l'hanno chiuso senza neanche farlo uscire.
Esatto.
Il nuovo Ubisoft sta traballando perché pure il suo COD l'hanno dovuto fermare perché era venuto, non rispettava gli standard. Tanti giochi Games as a Service sono finiti malissimo, per esempio. Babylon's Fall, anche di Platinum Games. C'è veramente tanta roba è andata male. Tanti licenziamenti. E quindi strano.
Insomma, tante cose belle per noi videogiocatori, ma dietro le quinte anche...
No, dietro le quinte c'è una crisi economica grossa, di idee anche, se vogliamo.
Sì.
E quindi sì, non è così facile. Comunque ora... siamo a queste ore, è stato ultimato la telenovela dell'anno, l'acquisto di Activision Blizzard King da parte di Microsoft, La domanda che mi hanno fatto spesso è cosa cambia ora per i giocatori. Non lo sappiamo, non lo possiamo sapere ancora.
Lo scopriremo, certo. Però
se va bene fra un anno.
Questa strategia, in realtà queste costrizioni economiche sono effettivamente un problema. Cioè, come ci stavi appunto facendo notare, è vero che è stato un anno incredibile perché sono usciti un sacco di giochi bellissimi, alcuni semplicemente belli, e quindi non ci lamentiamo, ma anche una tragedia. Però non sembra essere proprio questo il momento in cui dire ok, forse questo gioco che non è perfetto, devo farlo uscire, lo faccio uscire in early access, magari, e così ho tempo di continuare a lavorare.
È un'idea.
Senza prendere in giro chi lo comprerà.
Bisogna capire se te lo puoi permettere oppure no, se fa parte della tua strategia. L'Arian l'ha fatto, per esempio, con Baldur's Gate, è stato in early access quando due anni buoni.
Sì.
E c'è chi se lo può permettere e chi magari no. Non tutti i giochi possono andare in early access.
Okay.
Loro se lo potevano permettere perché era un gioco fondamentalmente offline, però la verità è che oggi purtroppo tanti giochi per riuscire a stare in piedi devono azzeccare l'equazione dei game as a service, quindi prodotti online o comunque fortemente online con aggiornamenti continui, quindi non te lo puoi permettere più di tanto. Puoi fare degli stress test come ha fatto Diablo, titolo che mi ero dimenticato e che sta vivendo comunque un periodo particolare perché è bello, ma la gente non sta per niente apprezzando appunto il suo essere un gioco praticamente online, offline, con tutti questi acquisti. Cioè, anche lì, vediamo.
Tra l'altro tutte queste dinamiche che spingono insomma a fare queste uscite necessariamente entro una certa data, in realtà secondo me stanno creando anche una tendenza ad un marketing molto aggressivo e spesso non particolarmente veritiero. Ora,
certo,
ci sono un po' di esempi, però ormai io ho quasi l'impressione di puzza, di inganno quando viene fatto un marketing potentissimo su un titolo. Quasi mi scatta il pensiero, ah ok, attenzione, forse...
Questo è un comportamento molto sano da acquirente, secondo me.
Io ho avuto questa impressione per la prima volta su Starfield. Se ne parlava come la svolta della vita, e poi a tutti gli effetti è un bel gioco. Almeno io l'ho apprezzato, ci ho giocato volentieri. Insomma, avevo voglia
però
di
accendere. Però non ti ha cambiato il paradigma.
Però non era quella cosa che mi avevano hypato, che avrebbe svoltato il
Guarda,
mercato.
Infatti secondo me, alla fine purtroppo è brutto dirlo, però il settore si basa su tre, se vogliamo, insiemi, no? Cioè, chi produce giochi, fa il marketing, insomma, diciamo i produttori, chiamiamoli così, in senso ampio. La stampa, o comunque in senso ampio chi ne parla, content creator e così via, e il pubblico. E su tutte parti in qualche modo si influenzano. Per certi versi anche il pubblico è parte del problema, anche se parte minore, perché un pubblico che giudica subito, ah questa roba è brutta, oppure questa roba scaffale, ah ho visto un glitch, non va bene, e qui, là, su, giù, pubblico che vuole sempre di più, ah questo è uguale, more of the same, derivativo. Quindi è a volte questa cosa è pompata dalla stampa che ti viene a dire ah guarda abbiamo fatto il paragone su PlayStation, c'è un 2 frame in meno che su Xbox, oppure che comunque alimenta un mondo di indiscrezione, clickbait continuo, e poi c'è ovviamente la collusione, comunque collusione è una parola un po' forte, diciamo i legami tra stampa e chi produce, i legami tra chi magari non legami, anche perché magari c'è chi è sempre caustico contro una determinata casa e così via, le aziende che comunque cercano di vendere, quindi usano tutti i trucchetti possibili per cercare in qualche maniera di vendere, e scontando che spesso il pubblico si dimentica le cose e quindi magari cedono ai bonus pre-order e no, questo gioco è bello anche se te dici guarda non è proprio, anche no, te hai deciso che è bello, quindi è bello, se te che non capisci un cazzo ma il recensore.
Beh, lì entra anche il discorso di difendere la spesa sempre, che
ma
si
quello
fa,
è sempre, purtroppo, no, cioè, non è neanche una questione di videogiocatore, è proprio una roba che abbiamo come esseri umani, noi difendiamo ciò che ci piace o ciò che compriamo per non fare la figura degli stupidi, e quindi va bene così, nel senso non
però
è un problema.
In realtà questa cosa non so quanto può essere sostenibile, quanto può durare, perché già, ad esempio...
La sostenibilità È un tema importante.
È un tema. Io penso la prossima release che dovrà fare CD Projekt, boh, non è, cioè,
culi strettissimi.
Cioè, non sicuro il pre-order non
ma
non
pensa anche, ora, pensa a una roba che in teoria va a colpo sicuro, come GTA.
Sì.
Ok? Quanti anni è che è in sviluppo GTA? 7, 8? Sviluppo alimentare. Ed è uno sviluppo sostenibile un gioco che è in sviluppo da 7, 8, 10 anni? No, se lo può permettere.
Nel loro caso sì.
ma loro appunto non sono sistema, ma in generale, ormai lo dico con tutti i giochi, soprattutto se parliamo di AAA, appunto di mainstream grosso, ormai la roba è diventata estremamente costosa da sviluppare. E quindi devi trovare il modo di renderla profittevole subito, o con gli abbonamenti o con i costi di far entrare, o con delle robe in più, cioè nel senso è tosta fare un gioco di livello alto col graficone, la musica figa, il doppiaggio in inglese, gli attori, tutti i modelli 3D, deve esserci motori, cioè, comincia a diventare una cosa complicata. Poi magari vedi la roba indie fatta in ufficio che imbrocca la cosa giusta, perché è un bel gioco tipo Vampire Survivor e sbanca tutto, quindi che ci sta, sì. Assolutamente, esatto.
Ma allora, quindi il futuro sicuramente non è rosio per questi problemi, però in realtà, al di là di, alla fine, un po' di tutti questi discorsi, ci sono esempi particolarmente virtuosi dal lato opposto. Prima citavamo l'Arian con Baldur's Gate 3 e adesso ne parliamo, però anche Zelda, ad esempio, è uscito quest'anno.
Zelda. Sì, era quest'anno, giocava più facile, comunque era un gioco che in qualche modo riprendeva gli asset.
Sì, era ricostruito
fatto prima, quindi comunque era un gioco fatto, non voglio dire fatto a risparmio, perché no, però comunque era un gioco che poggiava su una buona base e poteva permettersi di fare altro. Poi sì, ha detto l'Arian, che ha dato tutta una lezione su come si fa un gioco offline, senza DLC, tutto PE che te compri, ci giochi quanto vuoi, giocabilissimo, tant'è che c'è chi si è anche un po' risentito perché, però lo standard non è questo. Purtroppo è vero, sono tanti bellissimi giochi indie.
Questo è un tema, in realtà, al di là del famoso tweet, no? Dello standard,
sì, sì,
non
sì.
È questo, che chi se ne frega, però a tutti gli effetti... Ora, non sarà il gioco perfetto al 100%, perché non è possibile, c'era qualche bug nella parte finale,
sì,
sicuramente ci sono delle imperfezioni, però è stato fatto senza fretta, senza ingannare nessuno, e a mio avviso è stata la migliore release in questi ultimi anni, a mani basse. Quindi capiamo, perché anche lì, questione, avevano il budget illimitato, ok? Però quanto avrà speso Baldur's Gate 3? Cioè, è davvero un punto la questione soldi, come anche il tempo, cioè non ci hanno messo un'eternità a fare,
sì, no,
il
infatti.
Gioco eppure è il gioco che dicevi prima, con il mega doppiaggio, insomma la mega parte attoriale, eccetera eccetera.
Forse il problema è che di giochi così, alla fine, in qualche maniera, proprio perché sono fatti in questo modo ed escono tutti molto vicini, te ne puoi permettere, il giocatore forse se ne può mettere uno o due, quindi questo è il problema. Magari, sai, io ho una prospettiva viziata, perché sai, giochi mi arrivano di continuo, li provo,
certo.
I codici comunque ci sono, però se mi devo mettere nei panni di uno che magari dice, guarda, io devo spendere questi soldi, voglio qualcosa che frutti e che mi faccia giocare bene, cioè cosa prendo, questo, prendo quest'altro, e quindi magari uno dice sì, se tutti facessero giochi così belli, sicuramente il settore alzerebbe il livello generale, però c'è spazio per così tanti giochi di questo tipo, perché devi fare tanti soldi per entrare dalla spesa di un gioco come Baldur's Gate 3.
Certo,
e ok, certo. Magari te ne escono due in un anno, tre in un anno, dici ok,
sì,
ce la facciamo a comprare, cioè mi compro un gioco più o meno a Natale, fai conto, uno o due giochi a Natale, uno te lo compra a primavera, uno te lo compri dopo, durante l'estate, magari c'hai pure degli sconti e così via, poi riparte il giro. Però soltanto negli ultimi settimane è uscito il mondo.
Cioè, sì, nel senso... tra l'altro è stato un problema aver giocato ad agosto in piene ferie Baldur's Gate 3, poi mi esce subito dopo un mese Starfield, poi Cyberpunk col DLC. Però per quanto mi riguarda, senza volerlo fare con malizia,
ti alzate il livello, per cui dopo tutto sapeva
io
meno.
quando aprivo i dialoghi di Starfield mi sembrava una roba totalmente insipida, quindi
che l'effetto che mi fece dopo The Last of Us 2 giocare tipo ad altri giochi action, dissi vabbè. sì, lo fa, lo succede, quello succede.
Quindi c'è un nuovo standard, almeno per chi l'ha giocato.
Secondo me quel gioco lì sì, comunque per quel genere in particolare assolutamente sì. Poi non abbiamo affrontato la questione Game Pass, che comunque secondo me è interessante.
Sì,
rappresenta un buon modo secondo me per godersi tanta roba.
Poi risponde a quello che dicevi prima, esatto, cioè effettivamente sono i gioconi, me li compro, però poi c'è il pass, che io posso farmi l'abbonamento.
C'è chi dice no, ma il pass perché i giochi diventano usa e getta, non sono molto d'accordo, cioè magari vediamolo fra qualche anno la situazione e capiamo, però onestamente fossi uno che improvvisamente deve comprarsi una console oggi, cioè nel senso sarei felicissimo di una roba come il Game Pass, l'accendo, boom, e ce l'ho lì. Io mi ricordo i tempi in cui ti compravi la console e c'era magari 3 o 4 giochi, te ne piacevano 2, alla fine giocavi a uno per tutto il tempo sperando uscisse qualcos'altro.
Sì, no, io col Pass ad esempio ho provato una marea di giochi che normalmente non avrei.
Ah, capito, cioè io lo trovo un bel modo per l'utente per farsi anche un'idea, aprire un pochino più lo sguardo, è ottimo per tutta quella roba indie, meno indie, è uscito da Cocoon, che è una roba che sul Pass ci stava da 10, quindi cioè, io sono assolutamente a favore di questa roba qua, e sono anche assolutamente a favore di un settore che un po' decresce, che mi crea meno gioconi, mm-hmm. anche esperienze un po' più piccole, un pochino più contenute, ma divertenti, che hanno un senso, un significato, una bella idea dietro. Cioè, non importa, preferisco essere intrattenuto per 6 ore da 6 giochi che 80 ore da un gioco solo, forse.
Però a parte Baldur's Gate. Forse chiede l'opposto, almeno da parte dei consumatori.
Andiamo a vedere, sì, perché poi c'è sempre il discorso, sì, però quanto spendo per quanto sto giocando?
Esatto, il famoso euro all'ora, no?
Che è una roba abbastanza assurda, dice, per quando vai al cinema, scusa, ma che discorsi sono?
Sì,
poi però ci sta, però per me è sempre più significativo quello che ti lascia un gioco, più delle ore ci butti dentro, però sai, lì rientriamo nel discorso di come ognuno vede il videogioco, di come le persone si divertono, come si rilassano, quindi è un discorso molto complicato, cioè alla fine c'è gente che adora il farming e che cioè, ti rilassi, che devo dirti, ma è bene, sono contento.
Certo. Vabbè, io sono della tua stessa idea, in realtà anzi ultimamente quando vengono fuori i famosi leak, il gioco sarà un corridoio, non hai l'open world, io tendenzialmente godo nel pensare di non dovermi perdere nell'ennesimo open world gigantesco e farmi un bel gioco magari di 10 ore però bello, curato, che fa quello che deve fare. Ora io sono passato da questa parte, per assurdo, dopo anni e anni di open world riempiti un po', sì, per riempirli. Però sono abbastanza convinto che tutt'oggi la richiesta di chi compra i videogiochi sia nel volere qualcosa di ampio e di lungo, che va a creare, secondo me, sempre di più il problema dei costi di sviluppo poi per fare quel sistema immenso, quell'open world immenso con tante cose, che dicevi anche tu prima. Quindi non lo so.
Sì, no, sai, il discorso che dicevi appunto prima dei leak. I leaks, per esempio, secondo me sono una cosa fantastica, cioè nel senso perché da una parte sono diventati fondamentali perché vengano mandati avanti i siti, cioè ti guardi ormai sono solo leak. Però dall'altra parte sono, se ci pensi, un danno, no? Perché te magari il sito che ti sei fatto l'esclusiva e ti fanno il leak, ti rovinano tutto quello che volevi fare. Quindi c'è questa schiavitù. Poi magari poi hai casi bellissimi come quelli che dicono che vedono il leak di GTA 6 e dicono ah, che bella grafica, sarà così, è brutto. Lì proprio non avere cultura videoludica, purtroppo non ci fai più di tanto, cioè lì devi sperare che poi non migliori, capisci di aver detto una stupidaggine, va avanti.
Ma io ricordo prima di Starfield lessi un articolo una volta, non mi ricordo esattamente qual era il titolo, ma una cosa tipo il cane che incontrerà in Starfield potrà fare questa cosa. News fatta. Questa cosa qua secondo me è un'altra roba.
Sì, se ci mettiamo a parlare di, cioè, delle notizie medie videoludiche, di quelle non dovrebbero esserlo,
non so,
comincia un discorso molto complicato.
Però sì, questa cosa contribuisce in realtà a dar benzina a quel sistema di marketing che sembra essere quello più efficace al momento.
Sì, ci pensi, poi è un periodo in cui le aziende cercano sempre di più di scavalcare, per esempio, tutta la parte stampa per arrivare diretti al pubblico con i loro magari creator. Quindi cioè, okay, sì, c'è comunque un rapporto con la stampa, con, dipende dalle persone. Anche lì è un periodo che cerco di evitare, per esempio, sai, tutte che devi farti la foto col gioco, ah, sto recensendo questo, a chi stiamo dando, cioè stai avvalorando la tua storytelling di giornalista o stiamo facendo tutti pubblicità al gioco in sé? E perché lo stiamo facendo? Cioè, cosa ci cambia veramente qualcosa se noi facciamo la foto e poi dopo usciamo con la recensione? Non lo so, non è un discorso in cui non voglio trinciare giudizi sulle persone che lo fanno, chiaro, perché è sbagliato, però io ho detto boh, ho smesso, ci ho pensato un attimo, mi sono detto secondo me anche se esco solo con la recensione senza, poi magari ci sta, mi piglia bene perché quel gioco lo aspettava a bestia e quindi dico condivido il mio entusiasmo, è ok. Però comunque uno dice, alla fine stai facendo comunque pubblicità agli altri, al gioco in sé, cioè sei parte del marketing. Certo. E ormai le recensioni sono viste come parte del marketing.
Assolutamente.
I voti, tutto, devi entrare in questi voti. Cioè, questo, purtroppo questo non si scappa da un settore che in gran parte è un settore in cui l'accesso ti viene garantito dalle persone che dovresti giudicare. Lì non... non si scappa, almeno tu non voglio farti il sito totalmente indipendente in cui ti compri tutte le robe te, fai te e comunque arrivi dopo, quindi è più difficile nel mondo della SEO di oggi costruirsi, certo, uno spazio. Ci puoi riuscire, è solo molto difficile se vuoi essere uno di quelli che campa di anche che fa le anteprime, quindi un sito che comunque arriva insieme agli altri un po' prima. Purtroppo lì secondo me non scappi, cioè, non c'è soluzione, o sei veramente una roba ultra esterna al videogioco, tipo appunto quotidiani o cose così, oppure se il tuo lavoro è nel settore, nella specializzata, è un compromesso che purtroppo devi fare, appunto, non si scappa.
Sì, certo. Ma uscendo dal discorso, insomma, editoria videoludica, che poi è tutto un mondo su cui si potrebbero fare infinite riflessioni, tornando un po' a quello di cui parlavamo inizialmente, a me viene da fare un parallelismo che forse è sbagliatissimo, però viene da farlo. Se domani Apple fa uscire un telefono che è completamente rotto, non funzionante, provi a mandare un messaggio a tua madre e lo manda alla tua fidanzata, quindi tutto buggato, ci sarebbe una rivolta assoluta da parte dei consumatori, perché è Apple. La stessa cosa però è molto più difficile da vedere nel mondo del videogioco. Cioè, spesso ci si scanna per cose anche inventate, no? Pur di difendere qualcosa, certo, di andare contro. Però poi a tutti gli effetti, ma mi ci metto anche in primis, cioè domani mi esce il gioco, il nuovo Assassin's Creed. Ora, in realtà è l'esempio sbagliato, però me lo compro il gioco, perché comunque dico, vabbè, voglio giocare, cioè voglio videogiocare, è la mia droga, voglio
ma sai, alla fine forse perché il paragone è di base non ha, cioè forse è il paragone con le cose sbagliate, nel senso tendiamo a paragonare, appunto te mi parlavi di telefoni, non so se è una cosa,
sì, ma puoi fare l'esempio anche di un film. Se c'è un film, boh, non esce un film rotto,
no, capisci, non esce un film rotto, i videogiochi sono una cosa unica, non esce un film rotto, non esce un pezzo gracchiante, non esce un libro, cioè, ti può uscire un libro senza pagine, però te lo rendono, nel senso, ti fanno il reso e te lo rendono, se tipo succede a volte in editoria, no, fumetti, è successo, tipo esce il manga di Berserk, mitica edizione, poi mancavano tre pagine e l'hanno dovuto ritirare e ridare a tutti. Perché? Perché è una cosa così. Il videogioco in questo è proprio una roba molto specifica, perché è un prodotto di intrattenimento, anche un prodotto, se vogliamo, di marketing, a volte può essere, non discorso dell'arte, non ci voglio nemmeno entrare, diciamo, è un prodotto dell'essere umano, comunque l'essere umano dice delle cose, che ha delle sue specificità, tra cui appunto quella di poter essere cambiato nel tempo, di poterci intervenire sopra in maniera differente. E in qualche maniera, come dicevamo prima, ci siamo abituati, soprattutto sul mondo PC, al fatto che qualcosa può essere migliorato a posteriori, o che in tutte le parti che lo compongono magari alcune ci piacciono e quindi teniamo duro e andiamo avanti. È proprio nella specificità del videogioco, è come dire mi piace così tanto sto libro che me lo leggo anche se c'ha le pagine un po' che magari si muove, cioè si scollano, così via, però il libro mi prende così tanto che me lo guardo. E idem come dire, ah cavolo, sto film, quando ero bambino sto film mi piaceva così tanto che mi guardo la videocassetta anche se ormai l'ho così consumata che si vede tutto sfocato e così via. Quindi per certi versi forse è quello, cioè nei videogiochi siamo abituati all'imperfezione, alla mancanza di verità, perché comunque per anni i videogiochi hanno cercato di simulare o comunque tradurre il vero un po' come faceva l'arte, no? Ora stiamo arrivando verso il verosimile, secondo me sta roba si nota un po' di più. Sì. Abbiamo questo problema, quindi si nota un po' di più, che prima te la giocavi facile, perché tanto c'avevi la pixel art, c'avevi comunque il 3D a blocchettoni, quindi insomma se il gioco doveva funzionare, chiaramente a livello meccanico il gioco, però se c'avevi visto pixel, se avevi visto qualcosa che cozzava nel muro, dici vabbè sti cazzo, gioco. Più ci avviciniamo al reale, più tendiamo a vederle forse ste robe.
È vero.
Oltre i bug plastici, tipo gente in T-pose, crash, problemi di frame rate e così via. Che è chiaro, perché comunque, ci torniamo al discorso di prima, sono diventati oggetti sempre più complessi e quindi sempre più problemi. Okay, quindi li vediamo anche più di prima. Cioè, prima fare un videogioco per Atari ci voleva una persona. Super Mario l'hanno fatto in 6, mi pare. Primo.
Sì, comunque insomma tipo il 1000% in meno di quanti ce ne vogliono oggi, è vero. E io volevo sfruttare anche la tua presenza qui per farti una domanda alla quale non ho una risposta per mia ignoranza. I servizi come il Game Pass, che tipo di apporto economico portano a chi fa videogiochi?
Sai, quello ci sarebbe da capire, nel senso è spesso un discorso che ti può fare chi stipula questi contratti, che sono contratti di cui spesso non sappiamo molto o niente. Abbiamo delle testimonianze di persone, comunque di sviluppatori, hanno detto no, figata, perché il Game Pass mi ha coperto i costi e comunque in qualche modo dopo è stato tutto ricavo. Chiaro, un ricavo condiviso dalla piattaforma, però almeno c'avevo questa soluzione qua. Poi c'è chi ti dice no, non sono una cosa brutta perché appunto i videogiochi vengono visti come una roba soggetta, non c'è...
Vabbè, certo.
Però molti sviluppatori, non tutti forse, però io le testimonianze che trapellano ti dicono che tutto sommato avere i costi già coperti dal publisher che poi si smezza i guadagni, tanto male non è, perché comunque il problema è rientrare.
No, era per capire se effettivamente questa curiosità mi nasceva per capire se poteva una piattaforma come il Pass, un sistema di publishing come Game Pass, essere una soluzione per questi famosi ostacoli per produrre un videogioco economici. Però non avendo informazioni non riesco a elaborare.
Abbiamo soltanto
tesi.
Microsoft per il MOOC che fa questa strategia così aggressiva anche con giochi AAA molto grossi che sono suoi, e bisogna un po' vedere secondo me fra qualche anno come va sta cosa,
come dicevi prima, se bisogna
perché secondo me bisogna vedere ancora fra qualche anno, perché per adesso secondo me non abbiamo ancora, secondo me ancora deve incolciare, secondo me Starfield ha tirato dei bei abbonamenti per il Game Pass.
Sì, i dati all'uscita erano abbastanza impressionanti, insomma, di utenti attivi.
Anche se ammetto che io l'ho sempre visto come un prodotto molto buono per i giochi medio-piccoli, cioè comunque, perché comunque se devi giocare una roba come Starfield, che magari ti prende un monte ore e va dalle 80, 90, 100, comunque te lo giochi diluito nel tempo, a quel punto tanto vale, te lo prendi, che sì, alla fine certo. soldi spenderesti in abbonamento sono quelli. E c'hai...
la tua azienda, dai, alla fine è un titolo che appunto ti fa fare una marea di abbonamenti che poi magari giocheranno anche
a. Poi consideriamo che magari molte persone dicono: vabbè, io lo provo per ce l'ho incluso in questo mese, ormai il Game Pass l'ho fatto, magari gli do un'occhiata, se mi interessa faccio l'acquisto completo. Quindi, se vogliamo, anche, è anche un metodo per essere ancora più trasparenti con la tua utenza. La cosa buona del Game Pass per me è che proprio ti toglie questa ansia. Secondo me toglie all'utente stanza di oddio, lo compro, non lo compro.
Verissimo. Cioè,
per certi versi, io spero che attendere cambia anche il modo in cui parliamo e recensiamo i videogiochi. Che magari ci abbiamo. Cioè, su Netflix non l'ha fatto, perché alla fine comunque parliamo. Però comunque ha creato un sistema in cui una roba può essere discussa anche dopo qualche settimana, dopo qualche mese, perché magari appunto l'hanno visto tutti, l'hai provato. Io preferirei un settore così in cui il Game Pass o comunque servizi similari ci tolgono l'ansia dell'acquisto e del dover recensire una roba subito come consiglio per gli acquisti, e diventa più un consiglio magari a lungo termine sul tempo che puoi spendere in qualcosa.
Vero, anche lato effettivamente addetti ai lavori deve essere,
cioè tu pensa, cos'era, mi ricordo, mi sembra quello lì che è uscito praticamente così subito, senza neanche la giornata, senza neanche dire da bomb, Funk Rush, non mi ricordo, mi sembra quello di
Hi-Fi Rush,
sì, che Hi-Fi Rush, cioè che è uscito, boom, nessuna anteprima, nessun coso, boom, dritto. A me è piaciuta come mossa, nonostante mi abbia escluso, però non c'è mediazione, anche chi deve riscrivere di videogiochi deve scrivere dopo.
Ha anche pagato in realtà poi il fatto che effettivamente è uscito, però il gioco
e non è neanche avuto il tempo di costruire il dibattito brutto, buono, no, te lo sei giocato, ti è piaciuto, non ti è piaciuto, boom, è lì.
È vero. Guarda, ti faccio un'ultima domanda, ti chiedo uno sforzo di immaginazione.
Non ti preoccupare. Vai.
Difficilissimo. Secondo te come sarà essere videogiocatori tra 5 anni?
Guarda, una volta ti avrei detto qualcosa di forse più fantascientifico, oggi credo meno, però credo che avremo un grosso impatto delle IA in termini di dialoghi, in termini di scrittura, più che sulle immagini, proprio in termini di scrittura dei dialoghi, in termini di asset magari ripetibili. Penso molto sui dialoghi, cioè nel senso molte cose magari verranno concesse all'IA per darci degli NPC un pochino più reattivi, un pochino più movimentati.
C'era già una mod su Skyrim.
Capisci? Cioè, questo sarà l'impatto più grande che avremo nei sui videogiochi. Poi, chiaro, mi aspetto ancora più grafica, mi aspetto ancora maggiore integrazione probabilmente col mobile. Quindi ancora più forse personalizzazione, se vogliamo, del concetto di piattaforma. Per cui in un giorno veramente mi posso giocare un gioco all'inizio sul PC, poi sono in giro, me lo gioco sul telefono. Cioè, quello forse è qualcosa a cui possiamo pensare di puntare tra 5 anni. Però non so cosa succederà alla realtà virtuale, perché magari finalmente arriveremo a uno stato tale di miniaturizzazione per cui avremo un paio di occhiali senza fili. Sai, la tecnologia a volte ci arriva addosso, neanche siamo in grado di anticiparla.
Per quello ti ho chiesto uno sforzo.
No, però ecco, l'IA mi sembra la cosa che cambierà di più il settore, soprattutto sui testi, dubbio, nei prossimi anni.
Senza dubbio anche per me. Invece secondo te queste problematiche che ci sono oggi, lato proprio economico, legate ai videogiochi?
Non so, il settore in qualche maniera credo andrà avanti. C'è da capire un po' in che forma, probabilmente avremo delle, cioè non dubito che arriveremo ai crash degli anni degli anni 80 o comunque quelle crisi lì. Penso che comunque in qualche maniera ci saranno sempre delle aziende pronte a investire nei videogiochi, ormai non è una roba che perdiamo. Potrebbero esserci dei momenti di crisi, ci sono state anche in passato, la pandemia ce l'ha fatto vedere, però comunque giocare ci continueremo a giocare, cioè nel senso ci sono giochi che vanno avanti da anni serenamente, altri ne arriveranno. Penso ai vari Fortnite, Counter-Strike, League of Legends, cioè quella roba lì va avanti, cioè, ormai all'infinito.
Ormai da più di un decennio.
Beh sì, alcuni sì.
League of Legends.
Counter-Strike, ma 30 anni,
mamma mia.
15 tutti.
Troppi. Tra l'altro finiamo con Counter-Strike 2, tu l'hai visto?
No, ammetto che ormai sono troppo vecchio per quella roba e non mi ci avvicino più di tanto, perché non ha senso proprio, non avrei neanche un quarto del tempo necessario anche solo per capire come sopravvivere in quel gioco là. Allora, mi è sembrata una mossa molto forte, però, ecco.
Anch'io, però, e qui l'ultimissima notazione che mi sono fatto di questi tempi, per assurdo io ho visto più voglia di fare anche piccole innovazioni in un titolo come Counter-Strike 2, che ha implementato, se non l'hai visto te lo racconto io, un sistema sostanzialmente di fumo, quindi tipo granate fumogene, che effettivamente vanno a ricoprire perfettamente in modo coerente i volumi dove sono contenute. E tra le altre cose, se tu spari attraverso il fumo si dirada per far passare il proiettile e poi si rigonfia. Ora, ovviamente è tutto a livello tecnico molto tirato verso il basso, perché essendo un titolo e-sport deve girare su qualsiasi PC. Però per assurdo ho visto più voglia di osare un po' a livello tecnologico in un gioco come Counter-Strike 2 rispetto che in un Assassin's Creed Mirage.
Sai, lì magari c'è da capire anche un po' loro, perché come dicevi giustamente te, è un gioco e-sport, quindi anche ogni modifica tecnica va a influenzare il meta, va a influenzare le strategie, quindi ci sta che abbiano provato a voler introdurre qualcosa di forte, e poi se lo devi implementare, devi implementarlo molto bene. Giochi invece magari appunto come Assassin's Creed così lavorano proprio a un altro tipo di pensiero per quanto riguarda quello che vanno a fare, hanno secondo me anche molto meno rischi di community tra virgolette, perché se Counter Strike sbagli una virgola c'è tipo un milione di persone addosso, ti possono arrivare anche addosso anche lì, però è meno secondo me rischioso anche proprio di sul lungo termine, poi la correggi in qualche maniera, quindi c'è anche un dialogo secondo me molto più fitto fra community e prodotto in una roba online come Counter Strike.
L'ho trovata una scelta super coraggiosa, anche per i motivi che hai citato tu adesso.
Ci voleva anche, forse, mi viene da dire, anche perché lo chiami due se non cambi delle cose importanti. Se non fai come Overwatch 2 alla fine.
Sì, mamma mia. Va bene, su Overwatch 2
chiusura triste.
Chiusura triste, no, ma dai, io sono comunque fiducioso che le soluzioni si troveranno, perché, come dici tu, comunque io voglio continuare a videogiocare, immagino anche tu e sicuramente tutti gli altri, quindi la domanda verso il videogioco resterà sempre, quindi
sì, in assolutamente modo si farà. Cambieremo giochi magari anche con l'età, ma insomma giocare si gioca sempre.
Certo, una chiusura migliore questa, dai, rispetto
a... Mi piace molto di più.
Va bene, guarda, grazie mille davvero di essere passato del
grazie
tuo tempo,
a te
Lorenzo. Alla prossima.
Alla prossima. Ciao.